2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, ecco a voi una nuova puntata del programma di tecnologia di Radio 24. In questa puntata ci occuperemo di iPhone 16, di Apple Intelligence e del trend dell'intelligenza artificiale che gradualmente si fa spazio, mese dopo mese, anche sugli smartphone. Ne abbiamo parlato recentemente parlando di Pixel 9 di Google, ne parleremo oggi con iPhone 16, ma ci sono anche altri produttori che gradualmente inseriscono qualche ingrediente che potremmo catalogare nel capitolo dell'intelligenza artificiale. Parleremo di intelligenza artificiale anche con una startup che propone una soluzione per le risorse umane. Ma in questa puntata ci occupiamo anche di spazio.
SpaceX copies. Dragon, you are go to open hatch.
Quella che avete sentito è probabilmente una delle frasi più importanti che passeranno alla storia. È stato il via libera del centro di controllo missione di SpaceX all'apertura del portellone della navetta spaziale Dragon, dalla quale pochi minuti dopo, erano le 12:50 ora italiana di giovedì 12 settembre, il capitano nonché finanziatore della missione Polaris Dawn, Jared Isaacman, che è un miliardario americano, usciva e si affacciava nello spazio, diventando così il primo astronauta non professionista della storia ad uscire da una navetta spaziale. Poi noi parleremo di passeggiata spaziale, diciamo in gergo giornalistico è un modo per semplificare le cose, come vengono solitamente definite le attività extraveicolari nello spazio, ma vi spiegheremo che forse questo non è il termine corretto. Se avete visto le immagini, che sono ovviamente disponibili anche su internet, di questo momento storico, forse avete già capito perché, ma lo spiegheremo tra poco. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
Digital News.
Dunque prosegue la corsa e non si arresta, anzi tutt'altro, la corsa a migliorare le funzioni di intelligenza artificiale. Questa settimana OpenAI ha lanciato per gli utenti abbonati una nuova serie di modelli denominati O1, quindi OpenAI O1, capaci di fare ragionamenti più complessi. Adesso magari anche qua la parola ragionamento è forse un po' esagerata, ma stiamo parlando di quel trend che gli esperti chiamano in effetti reasoning. Comunque, ragionamenti più complessi, dicevo, rispetto ai precedenti modelli e anche alla capacità di dare risposte a problemi in ambito scientifico, matematico e di sviluppo software. OpenAI ha dichiarato che nei test effettuati questi modelli si comportano come gli studenti dei dottorati alle prese con complesse questioni di fisica, chimica e biologia. Nella presentazione OpenAI spiega che questi modelli sono stati progettati per dedicare più tempo all'elaborazione prima di dare una risposta, quindi sono più lenti, in effetti per alcune risposte molto lenti rispetto agli standard ai quali ci siamo abituati, però ci possono impiegare anche un minuto per dare una risposta, ma sono effettivamente più, diciamo, intelligenti, anche se qui il termine intelligenza fa magari un po' esagerato. La startup americana Glean ha raccolto oltre 260 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento. Glean usa modelli linguistici di grandi dimensioni, quindi gli LLM, come GPT di OpenAI, per creare un assistente che possa dare risposte ai dipendenti di un'azienda basandosi sui dati interni dell'organizzazione. Ci sono molte aziende, molte società che fanno questo, che tentano di fare questo. Glean ovviamente ha una propria ricetta e pensa di farlo meglio di altri. Allora, Words Labs, una startup fondata fra gli altri da Fei-Fei Li, che è una delle scienziate più rispettate, un po' una leggenda nel campo della visione artificiale e anche dell'intelligenza artificiale. Allora, questa startup ha raccolto 230 milioni di dollari e anche qui, come già commentavamo la scorsa settimana per un'altra startup, un po' sulla fiducia, perché per il momento di fatto la startup non ha ancora realizzato quasi nulla e l'obiettivo è creare un'intelligenza artificiale in grado di comprendere il funzionamento del mondo fisico, quindi mondo proprio nelle tre dimensioni, Una volta disponibile potrà essere integrato in applicazioni di realtà aumentata o realtà virtuale e anche nella robotica. Il governo giapponese ha approvato sovvenzioni per 2,4 miliardi di dollari per lo sviluppo di batterie destinate a Toyota, Nissan e Panasonic. Non sono i primi finanziamenti che vanno in questa direzione, ma sono gli ultimi. Fra i progetti, forse il più interessante, quello di Toyota per la produzione di batterie allo stato solido, la tecnologia di prossima generazione che secondo molti rivoluzionerà la mobilità elettrica. La produzione di massa di questo progetto inizierà entro il 2030 con una produzione limitata già fra 2 anni, si parla di 2026. Ricordiamo, ne abbiamo parlato anche in passato, ricordiamo i vantaggi dello stato solido: sono una densità energetica molto più elevata, quindi la stessa quantità di energia in minor spazio, oppure nello stesso spazio delle batterie attuali molta più energia, con tempi di ricarica molto limitati, cioè si parla di minuti o decine, poche decine di minuti, ma molti ipotizzano appunto pochi minuti per arrivare ad un 80% magari di ricarica. Poi sui prezzi vedremo quando queste batterie saranno effettivamente sul mercato. La Commissione europea ha dato luce verde agli aiuti di Stato per 1,7 miliardi di euro che la Polonia ha concesso ad Intel per la costruzione, concederà ad Intel perché arriveranno nei prossimi mesi se tutto va nella direzione auspicata, perché appunto sono finanziamenti per un impianto per la fase finale di produzione dei chip. Tra l'altro una decisione che arriva mentre Intel sta completando un piano di riduzione costi che potrebbe portare anche alla cancellazione o ad un ritardo dei piani di espansione europei, compresi gli impianti in Germania e anche in Polonia. Quello che è stato garantito alla Polonia da Intel era l'impianto che in una fase della discussione pareva essere destinato all'Italia. Però diciamo che forse anche nell'avvicendamento dei nostri governi, tra il governo Draghi e il governo Meloni, abbiamo un po' dormito, anzi c'è chi dice molto dormito, e la Polonia ci ha bellamente superato a sinistra, a destra, sopra, sotto. Lunedì 9 settembre si è aperto negli Stati Uniti il secondo grande processo contro Google in meno di un anno, nel quale il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa l'azienda di avere schiacciato, polverizzato la concorrenza nel mercato della pubblicità online, ma in modo illegale, secondo appunto il Dipartimento di Giustizia. Ricorderete che un primo processo si era chiuso in agosto con una sentenza storica, perché il giudice ha stabilito che Google ha costituito un monopolio illegale nel settore della ricerca. Bisognerà poi stabilire che cosa, quale sarà la punizione che sarà destinata a Google. Comunque per questo secondo processo ci vorranno alcuni mesi, si dice 2 mesi di processo, e poi bisognerà anche stabilire in questo caso la pena. Dunque, dopo aver aperto iPhone agli App Store di terze parti, dal 16 settembre prossimo, con l'arrivo di iOS 18 e anche del nuovo sistema operativo per iPad, anche sull'iPad ci sarà la possibilità di usare store alternativi, e questo grazie al Digital Services Act europeo. Bentornati, e questa è una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini. Potete raggiungermi a 2024@radio24.it. Ero indeciso questa settimana se partire dallo spazio con Polaris Dawn, questa missione storica, oppure da iPhone 16. Beh, visto che abbiamo parlato poco fa delle novità che riguardano Apple, partiamo da Cupertino, Roberto Pezzali dalla redazione di dday.it. Roberto, ciao, bentornato.
Ciao Enrico.
Tu, Roberto, sei tornato da poco da Cupertino, sede di Apple, dove c'è stata la presentazione dei nuovi iPhone 16, quindi hai avuto l'opportunità, la possibilità di provare i nuovi smartphone di Apple, ma anche di provare Apple Intelligence, cosa che nessuno potrà fare dal momento in cui usciranno sul mercato, cioè dal 20 di settembre, i nuovi iPhone, men che meno gli europei, però diciamo nessuno, perché l'arrivo sul mercato di prodotti dei nuovi smartphone e di Apple Intelligence non è contestuale, giusto?
Assolutamente sì, arriverà Apple Intelligence, o meglio, un primo assaggio di Apple Intelligence arriverà per gli americani il mese prossimo, poi avranno altre funzioni a fine anno, altre ancora nel 2025, e sarà un rollout graduale, non sarà tutto in blocco. Tutto quello che abbiamo visto alla WWDC che Apple Intelligence deve fare, lo farà, ma non è ancora chiarito quando lo farà completamente. Quindi iniziamo con i writing tools per scrivere, iniziamo con la gomma magica per cancellare le oggetti indesiderati nelle foto, riassunto delle notifiche, riassunto delle mail, però per esempio la generazione di emoji con le AI arriverà a fine anno. L'integrazione con ChatGPT arriverà l'anno prossimo. Siri completa, che riesce a far parlare tutte le app, arriverà nel 2025. Quindi è un rilascio assolutamente graduale e non contemporaneo all'iPhone. Quasi come voler dire che sono due cose separate. Alla fine Apple Intelligence parla con tutti i prodotti Apple, non è solo iPhone, non è legata strettamente all'iPhone. È sull'iPad, è sul Mac, quindi l'hanno voluto secondo me anche tenere un pochino separato. Io l'ho provato lì, ho provato quello che faceva, e mi sembrava già, anche se loro dicono una beta e uscirà in beta, quindi non definitivo, mi sembrava già un prodotto che poteva essere lasciato, almeno per quanto riguarda alcune funzioni come appunto la cancellazione degli oggetti indesiderati delle foto o i tool di scrittura, già a livello avanzato, stabile tutto. Però probabilmente hanno voluto proprio creare questo mese di separazione per tenere i due ambiti distanti.
Allora, ne abbiamo già parlato di Apple Intelligence, però vogliamo ricordare almeno due o tre caratteristiche. Una di queste è che sarà, usiamo il verbo al futuro perché ci vorrà tempo per integrare questa intelligenza artificiale con tutta una serie di applicazioni, non solo di Apple, per far sì che questa intelligenza sappia tutta una serie di cose e quindi ci possa dare delle risposte intelligenti, anche perché fino adesso diciamo che molte delle funzioni citate non è che ci cambiano la vita, cioè fare le emoji un po' diverse, creare delle
sono
emoji,
app, sono semplicemente applicazioni, ma come tutte quelle che abbiamo visto anche sugli altri smartphone, sono app che lavorano nel loro piccolo ambito, è sempre intelligenza artificiale, però non è ancora quell'intelligenza che tu ti aspetti, quella dei film, no? Quella di Jarvis che gli chiedi qualsiasi cosa e metti insieme, ragiona, unisce delle app e le fa lavorare insieme tra di loro senza che tu debba fare nulla. Quello è lo scopo finale, ma serve un lavoro comunque lungo, serve che gli sviluppatori si adeguino. Per esempio, ho provato a chiedergli io di mettermi, non so, gli ho chiesto dammi due dati sulla Turchia e mettimele nelle note. L'ha fatto perché Note è di Apple. Ma quando gli ho chiesto suggeriscimi tre film da vedere su Netflix che non ho ancora visto, non poteva farlo perché non sa, perché Netflix non gli ha ancora dato le informazioni su quali sono i miei film che non ho ancora visto. Quindi serve comunque un lavoro, e secondo me questo rilascio graduale, questo dare un po' per volta, serve anche per dare tempo per arricchire questa sorta di esperienza che si spera in diversi mesi sia finalmente completa. Sta agli sviluppatori comunque questa cosa qua, e serve comunque anche per far sì che contemporaneamente Apple lavori per portare altre lingue e per farlo sbarcare in altri paesi, perché certo, ricordiamoci che al momento esce solo in inglese e negli Stati Uniti.
Certo, e prossimamente ci saranno altre lingue, come ad esempio, per quanto ci riguarda, diciamo in Europa, il francese e lo spagnolo, però questo non vuol dire che arriverà in Europa.
No, è per il Canada, perché hanno detto che i prossimi paesi saranno, mi pare, il Canada. Comunque c'è un'uscita entro fine anno in altri paesi della beta, che non sono assolutamente né l'Europa né la Cina, e ci saranno altre lingue, perché comunque lo spagnolo è molto diffuso nel Sud America, c'è il giapponese, ho visto, c'è il francese per il Canada. Quindi estensione linguistica e poi estensione territoriale. C'è da dire che anche se fosse stato disponibile subito, c'è sempre il problema per noi italiani della lingua. L'abbiamo visto anche su Gemini Live, adesso l'hanno rilasciato per tutti.
Gemini Live, lo ricordiamo, è quello di Pixel,
quello
Galaxy,
quello di Google. Pixel. Sì. Alla fine, anche se non ci fossero stati problemi, noi italiani avremmo dovuto comunque aspettare, perché l'italiano non è diffuso quanto il francese o quanto lo spagnolo nel mondo.
Certo. Senti, due parole sugli iPhone 16, perché effettivamente questa è stata la settimana dell'annuncio dell'arrivo dei nuovi iPhone. Possiamo dire che sono un aggiornamento su vari fronti dei precedenti iPhone?
Solo un aggiornamento, allora, da anni non c'è nessuno che rivoluziona la gamma di smartphone che vende, perché se tu vendi milioni di pezzi ogni anno non ti prendi il rischio di cambiare totalmente un prodotto. Lo migliori anno dopo anno, e questo ha fatto Apple anche quest'anno. Alla fine è un prodotto migliorato in tutto e per tutto. Hanno insistito molto, secondo me, sul modello base: c'è più memoria, c'è il processore più veloce, hanno migliorato la fotocamera, proprio perché secondo me è il modello che, ok, è uscito adesso, ma sarà quello che l'anno prossimo poi sarà scontato, fra due anni sarà ancora venduto, magari a un prezzo più basso, ed è già un modello base ottimizzato per Apple Intelligence. Ricordiamoci quello dello scorso anno. Non può eseguire Apple Intelligence per questione di memoria e di potenza. Quindi l'iPhone 15 base è un prodotto che è diventato quasi obsoleto per chi ovviamente è interessato a quelle funzioni dopo un anno. Questo iPhone 16 invece sarà un prodotto che non diventerà obsoleto e costituirà quella base di installato utile proprio per far partire il vero trend delle AI generative, delle AI sui telefoni, sugli smartphone, che io immagino tutte le aziende stanno pensando anche diventerà un pochino in futuro l'aspetto da monetizzare. L'hanno già detto, no? Tipo Samsung ha detto per due anni è gratis, poi vedremo cosa succede. Nessuno sa cosa succederà, però è evidente che tutti stanno cercando di preparare, allargare questa base ed avere più telefoni con capacità di gestire le AI diffuse, distribuite nel mondo più possibile.
Chiaro. Ricordiamo che ad oggi, o comunque tra qualche mese, quando ci sarà anche Apple Intelligence sugli iPhone 16, ci sono fondamentalmente tre grandi player che si contendono questa nuova era degli smartphone con intelligenza artificiale, seppur all'inizio ancora abbastanza immatura. Cioè ci sarà Apple, i Pixel che sono usciti quest'estate di Google e i Galaxy di Samsung, giusto?
Sì, in realtà c'è da dire che nell'ultimo periodo ne sono usciti anche tanti altri, perché Google sta facendo un lavoro di convincimento verso tutti i partner Android di utilizzare le sue librerie AI, i suoi servizi cloud, per portare in modo facile e immediato l'intelligenza artificiale a bordo dei telefoni. Ah. Quindi anche Oppo, anche OnePlus, anche Realme, anche adesso Xiaomi, secondo me tutti arriveranno con questi strumenti di base, che sono appunto: metti un ritratto e te lo trasforma in disegno, una tua foto te lo trasforma in disegno, scrivi un testo e ti crea l'immagine, cancelli un particolare di una foto, ricrei una parte di una foto, estendi una foto, correggi i testi, scrivi i testi, traduci i testi. Queste qua sono tutte funzioni che Google, con le sue librerie, con le sue API, permette di realizzare davvero in pochissimo tempo di integrazione. Non richiede sforzo, non richiede training di modelli. È tutto già pronto e ovviamente tutti le stanno utilizzando, perché nessuno vuole rimanere fuori da questo trend. Tutti vogliono dire abbiamo il telefono AI. Quindi io credo che veramente sarà questione di tempo, di pochissimo tempo, ma entro fine anno tutti gli smartphone che usciranno avranno qualche funzione di questo tipo qua.
Interessante. Un aspetto interessante della presentazione di Apple, che ricordiamo è durata quasi due ore, insomma, come sempre ci sono delle presentazioni,
un'ora e mezza, sì.
Presentazioni molto lunghe, e devo dire anche condite con video meravigliosi, eccezionali. Adesso non so qual è il budget che investe Apple quando fa questo tipo di presentazioni. Hanno insistito, ma lo hanno già fatto negli ultimi anni, su alcune funzionalità, soprattutto su lo smartwatch e sull'Apple Watch e sugli AirPods, legate alla salute. Questo è un trend che abbiamo già visto da tempo, però in questa presentazione abbiamo visto delle novità. Quali sono?
Sì, allora i trend sono stati essenzialmente due. Abbiamo sorvolato un attimino sugli iPhone, però è importante dire che quest'anno c'è stato una grossa spinta anche lato content creator, sì, sul video e sulle fotografie, col modello Pro e con l'aggiunta di un nuovo controllo per la camera, con l'aggiunta della registrazione a 120 fps, con l'aggiunta anche dell'audio spaziale, di microfoni studio, quindi hanno curato molto l'audio. E quella è stata una direzione per gli iPhone, e poi c'è il grosso, direzione appunto salute. La salute è stata una cosa che da anni curano, ma semmai quest'anno con l'annuncio degli AirPods hanno veramente fatto il botto.
Spieghiamo che cosa hanno annunciato.
Hanno annunciato praticamente che gli AirPods Pro, quindi non il modello nuovo annunciato durante il keynote, perché durante il keynote sono stati annunciati gli AirPods di quarta generazione, che sono delle cuffie, degli auricolari senza il tappino, quindi non in ear, sono degli auricolari aperti pensati per le persone a cui il tappino dà fastidio. Gli annunci invece a livello di salute sono stati fatti per gli AirPods Pro, quindi quelli col tappino della passata generazione, che guadagneranno diverse funzioni. La prima è il test dell'udito, la seconda è la funzione di apparecchio acustico. Ora, perché quelli? Perché appunto avendo il tappino riescono a isolare completamente, e il test dell'udito prevede che tu schiacci un tasto sul telefono quando senti un determinato suono da un orecchio o dall'altro, e ovviamente devi essere nella condizione migliore, quindi non puoi permetterti di utilizzare delle cuffie aperte.
Sì.
Quindi solo quel modello avrà quel test, arriverà anche in Italia quel test lì, e tutti sul divano comodamente potranno fare un test validato, perché comunque è stato certificato tramite un modello di machine learning, c'è stato uno studio medico, è stato autorizzato, quindi è un test totalmente autorizzato, un test paragonabile a quello che tu faresti da uno specialista. Poi se hai dei problemi puoi andare dallo specialista per fare una visita sicuramente più approfondita, però è già un inizio.
Però diciamo è un test audiometrico.
È un test audiometrico, assolutamente sì, copre volumi, frequenze, ti fa proprio tutta un'analisi di quanto il tuo orecchio riesce a sentire certe frequenze, certi volumi, come quello che ti fanno esattamente quando vai da uno specialista.
Sì, sì.
Quindi è un inizio. E l'altra cosa, come proprio quella lì è stata quella ancora più interessante, è che chi indosserà queste AirPods Pro 2 aggiornate potrà utilizzarli come apparecchi acustici. I dispositivi completamente certificati stanotte, mi pare che sì, stanotte è stato autorizzato l'utilizzo in America come apparecchio acustico ufficiale. Quindi con tutte le implicazioni che deriva, ovvero tu ti vergogni ad andare in giro con un apparecchio acustico ma hai dei problemi, beh, in questo caso veste degli auricolari che tutti conoscono, sono comunque anche ben fatti, sono riconosciuti, quindi non ti vergogni assolutamente, però ti aiutano.
Certo, sì sì, sostituiscono l'apparecchio acustico che, nonostante negli ultimi anni si siano ridotti in dimensioni, sappiamo, ma ci sono anche dei dati, basta parlare con le aziende che li producono e li propongono sul mercato, sappiamo che molte persone un po' hanno una sorta di rifiuto. In questo caso invece stiamo parlando di un prodotto...
Oltre al fatto che poi che è un apparecchio acustico, non credo possa inserire gli auricolari nell'orecchio se vuole ascoltare la musica. Cioè questi hanno la doppia funzione.
Sì, ci sono anche degli apparecchi acustici che fanno da auricolari oggi, però non stiamo parlando...
Sì, certo, non sono comunque...
Sì, non sono auricolari di fatto.
No, non sono degli AirPods con l'audio spaziale, con tutto quello che ne deriva.
Oh, questa funzione, ricordiamolo, non arriverà, almeno per il momento, nel nostro paese e in molti paesi, oltre agli Stati Uniti, dove c'è stata questa autorizzazione di poche ore fa, non arriverà per il momento, bisognerà attendere le autorizzazioni. Però questo è comunque un trend interessante, cioè quello di un auricolare classico che nasce come un auricolare che cerca di avere delle funzioni tipiche da apparecchio acustico. E immagino che le aziende che si occupano di apparecchi acustici un pochettino si stiano preoccupando, anche se insomma stiamo parlando di due cose un po' diverse al momento, però cominciano a esserci delle aree di sovrapposizione. Un'altra novità che vorremmo citare, che non è esclusiva di Apple, però va raccontata, riguarda l'Apple Watch, lo smartwatch.
Sì, c'è cioè il rilevamento delle apnee notturne. Allora, questa è una funzione che avevano già aggiunto comunque altri produttori prima di Apple. Apple ha fatto questo mega studio, ovviamente allenato dei modelli, anche qua c'è intelligenza artificiale ovunque, perché ormai è la base di tutti questi miglioramenti nei prodotti, e ha inserito sul nuovo Watch 10, ma anche arriverà sul Watch 9, il rilevamento delle apnee notturne, quindi un monitoraggio costante tramite il giroscopio dei movimenti della respirazione della persona mentre dorme, e riesce poi a dare degli alert avvisando: attenzione, c'è qualcosa che non va, mi sembra di aver rilevato una apnea notturna, quindi vai da uno specialista per un controllo approfondito, perché alla fine l'80% delle persone ne soffre ma non sa di soffrirne.
E questo lo andiamo ad inserire nel capitolo evoluzione degli smartwatch, perché come dicevi tu non è una funzione esclusiva di Apple, ma è un trend che si aggiunge alle altre tante funzioni che ormai hanno questi orologi intelligenti.
Assolutamente sì, ormai quasi tutti, tra elettrocardiogramma, fibrillazione atriale, ossigenazione, qualcuno sta provando anche la misurazione del glucosio, per esempio, tramite via ottica, quindi senza fare il buco nel dito, quindi con lo spillino. È il trend sicuramente, manca veramente solo il glucosio, ormai i dispositivi al polso sono diventati delle sorte, diciamo, di
piccoli laboratori
diagnostici portatili che ci avvisano se succede qualcosa, se vedono che qualcosa nel nostro corpo non sta andando come dovrebbe.
Interessante. Roberto, ti ringrazio come sempre. A presto.
Va bene, ciao.
Torneremo a parlare tra poco di intelligenza artificiale e ne parleremo con una startup che si occupa di selezione del personale e comunque non solo, diciamo di risorse umane in generale. Adesso invece ci catapultiamo nello spazio, almeno idealmente, con questa missione che vogliamo commentare. Molto probabilmente mentre ci state ascoltando la missione si sarà già completata. Polaris Dawn, missione privata di SpaceX. Saluto Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio. Luigi, ciao, bentornato.
Grazie, un saluto a tutti.
Allora, parliamo di Polaris Dawn, questa missione privata di SpaceX che, mentre molti ascoltatori ci stanno ascoltando, o sta per terminare o sarà terminata, possiamo definirla storica?
Certamente sì, è una missione spaziale storica perché davvero questa missione porta per la prima volta degli uomini a passeggiare nello spazio senza che sia una missione che sia stata organizzata da un ente spaziale come la NASA o la Roscosmos o l'Agenzia Spaziale Europea. È una missione del tutto privata che segna dei record davvero unici. Il primo record è quello di aver portato la navicella ad una distanza dalla Terra che mai era stata raggiunta se non con le missioni Apollo negli anni 60 e 70, cioè sono arrivati a circa 1400 chilometri di distanza dalla Terra, quindi una distanza davvero enorme. Gli astronauti sono entrati nella fascia di Van Allen, che è quella fascia ricca di elettroni che circonda la Terra e quindi è una zona abbastanza pericolosa, molto pericolosa, non si può rimanere per lungo tempo, quindi è stato un salto molto veloce e un ritorno invece ad un'orbita più bassa. In quest'orbita è stata realizzata questa eccezionale passeggiata spaziale di due astronauti dei quattro che compongono questa missione. Gli altri due però hanno assaporato la passeggiata spaziale perché senza uscire dalla navicella sono rimasti all'interno però nel vuoto più assoluto, perché in questo caso la navicella non ha una parte dove gli astronauti entrano e depressurizzano questa camera per poi uscire nello spazio, come avviene invece sulla Stazione Spaziale Internazionale. In questo caso tutta la navicella si è dovuta depressurizzare, quindi rendere il vuoto dello spazio cosmico e quindi indossare tutti quanti delle tute spaziali, e due di essi sono usciti dalla navicella. Sono usciti dal boccaporto, cioè dalla parte proprio dalla punta della navicella, che di solito viene utilizzata per agganciarsi alla Stazione Spaziale Internazionale. Nella missione precedente di questo miliardario americano Isaac Mann, che ha appunto voluto tre missioni private davvero molto sorprendenti, su questa parte a punta della navicella era stata posta una cupola in vetro, diciamo così, per poter osservare lo spazio dall'interno della navicella. In questo caso invece è stato realizzato un boccaporto che permette la fuoriuscita. Inoltre, sulla punta della navicella è stata posta una sorta di corrimano che serve per tenersi, quindi gli astronauti escono ma in realtà si tengono a questa navicella. E un ultimo record davvero molto molto importante sono le nuove tute che vengono sperimentate da SpaceX, perché queste tute sono il primo passo per le tute che serviranno per portare l'uomo su Marte addirittura. Quindi è davvero una missione che non solo è una missione privata che permette a questi quattro astronauti vedere la Terra da lontano in modo del tutto privato, ma è anche un passo importante per tutte queste tecnologiche che servono poi come ricaduta per i futuri viaggi spaziali.
Questa missione la inseriamo nel capitolo turismo spaziale?
Direi che un po' più in là del turismo spaziale, cioè definirlo solo turismo spaziale, questa missione è un po' poco, è un po', diciamo, privato. Certo, entriamo in quella sfera dove un miliardario americano dice: ok, affitto una Dragon è la navicella di SpaceX che porta gli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale, affitto questa navicella per miei interessi, Però in questo caso, ad esempio, l'interesse è anche di SpaceX, perché a bordo ha messo due propri dipendenti, sono le due donne che sono a bordo di questa navicella, e quindi ha tutto un interesse tecnologico. Il fatto di mettere questi astronauti con delle tute costruite da SpaceX ha una ricaduta tecnologica molto importante, e soprattutto c'è un'altra ricaduta importantissima: le comunicazioni che verranno fatte via laser e non via radio con i satelliti di Starlink, quindi gli stessi satelliti che SpaceX sta mettendo in orbita, e proprio nelle ultime settimane ha raggiunto quota 7000 di satelliti di questo tipo per la rete internet attorno alla Terra, utilizzerà questi satelliti per le comunicazioni. E quindi capite che è una difficoltà enorme, perché per comunicare bisogna puntare a questi satelliti che viaggiano a velocità di migliaia di chilometri all'ora per poter comunicare via laser. Quindi capite che va davvero anche al di là del momento, diciamo, di turismo, di momento di osservazione della Terra per godersi questa meravigliosa visione dallo spazio.
Sappiamo quanto è costata al signor Isaacman questa missione, o è un dato non reso pubblico?
Non è reso pubblico questo dato, infatti molti se lo sono chiesti, proprio perché SpaceX è intervenuta a pagare una parte del viaggio. Quindi proprio per le ricadute tecnologiche SpaceX ha preso su di sé una parte dei costi della missione.
Ricordiamo che noi parliamo, per semplicità giornalistica, di passeggiata spaziale, i tecnici parlano di attività extraveicolare. In questo caso potremmo descrivere quello che è successo, questa esperienza, come se gli astronauti si fossero affacciati ad un balcone il cui panorama è lo spazio. Sono usciti uno alla volta, ognuno per circa una decina di minuti, con le gambe saldamente sulla scaletta della navetta. Hanno fatto una serie di movimenti anche per testare questa tuta spaziale. Le attività extraveicolari sulla stazione spaziale sono in effetti un'altra cosa, anche solo per la durata. A volte ci sono attività di manutenzione che durano ore, ma e anche in queste numerose attività di manutenzione gli astronauti sono attaccati alla struttura. C'è stato però, Luigi, chi ha fluttuato liberamente nello spazio, mi ricordo, o mi confondo con un film?
No, sicuramente è avvenuto così. Il film a cui tu fai riferimento è Gravity, sì. dove c'era George Clooney proprio con uno zainetto che si era staccato dalla stazione spaziale internazionale, ma è quello zainetto che proprio 40 anni fa indossò un astronauta, si chiamava Bruce McCandless, il quale si staccò proprio dallo Space Shuttle Challenger per fare una passeggiata spaziale assolutamente indipendente. Proprio era il 24 febbraio di 40 anni fa, quindi è proprio quasi una ricorrenza. Quello zainetto però non è stato più riutilizzato, perché per poterlo gestire sono necessari dei piccoli razzetti, e se lo si utilizzasse vicino alla stazione spaziale per le passeggiate di manutenzione della stazione spaziale stessa, potrebbe andare a colpire qualche strumento molto delicato che si trova attorno alla stazione spaziale, quindi ci potrebbero essere delle conseguenze. E poi l'utilizzo di questo zainetto è alquanto pericoloso, perché voi provate ad immaginarvi cosa potrebbe succedere se questi razzi improvvisamente non dovessero più funzionare. L'astronauta si perderebbe per sempre nello spazio. Quindi fu una prova che permette agli astronauti di dire: c'è anche questa possibilità, ma non venne più utilizzato. Voglio sottolineare comunque una piccola cosa, che le tute che gli astronauti della NASA utilizzano per fare le passeggiate spaziali hanno comunque un sistema di piccoli razzi che potrebbero utilizzare nel caso estremo che, per sbaglio o per qualsiasi altro motivo, dovessero staccarsi dalla stazione spaziale. spaziale. Loro sono sempre attaccati con un cavo in acciaio alla stazione spaziale, ma ammettete che ad un certo punto qualcuno si dimentichi di attaccare il moschettone o questo si spezzi, potrebbero allontanarsi dalla stazione spaziale? Beh, hanno comunque la possibilità di riavvicinarsi perché hanno comunque dei piccoli razzetti. Non possono fare grandi distanze, però qualche metro possono recuperarlo e ritornare in prossimità della stazione spaziale stessa.
Molto bene. Allora, ricordiamo che chiudiamo questo capitolo meraviglioso di Polaris Dawn di SpaceX e parliamo invece di un'altra navetta spaziale, quella che avrebbe dovuto essere la seconda navetta da utilizzare, almeno per quanto riguarda le missioni americane o comunque diciamo occidentali, ovvero Starliner. Starliner è stata lanciata ad inizio di giugno per un volo di test di pochi giorni, dovevano stare su poco più di una settimana. In realtà i tempi si sono prolungati e la navetta la scorsa settimana è ridiscesa sulla Terra senza nessun apparente problema, poi tu ci dirai, ma senza astronauti. Allora, che cosa è successo e a che punto siamo?
Quel che è successo è avvenuto tutto in fase di avvicinamento alla Stazione Spaziale Internazionale, proprio quando partì Starliner. Cinque dei motorini che servono per direzionare la navicella quando compie delle piccole variazioni di orbita hanno funzionato male. In quel caso però gli altri motori della Starliner sono entrati in azione, perché tutto questo è previsto, e hanno permesso alla Starliner di avvicinarsi alla Stazione Spaziale Internazionale e di agganciarsi. A quel punto poi si notò una perdita eccessiva di elio, che già era stato notata questa perdita prima della partenza, però ai tecnici della Boeing e della NASA dissero che tutto questo non avrebbe inficiato proprio la missione stessa. L'elio serve per pompare il carburante all'interno dei motori, è un gas inerte, quindi non provoca nessun problema anche se si perde, ma la perdita è continuata e quindi è aumentata nel corso del tempo in quantità che hanno iniziato a preoccupare. A quel punto, durante la fase di aggancio alla stazione spaziale, sono state eseguite tutta una serie di prove per vedere se i cinque motori potevano tornare nello stato iniziale, quindi se potevano funzionare con regolarità. E qui oggi non è ancora chiarissimo come sono andate le cose. Si è saputo poi che ci sono state un po' di discussioni tra NASA e Boeing, perché la Boeing, dopo tutta una serie di prove, sosteneva che i motori avrebbero funzionato perfettamente in fase di rientro. La NASA invece a un certo punto ha detto: no, secondo noi c'è comunque un minimo di pericolo, e quindi hanno deciso di far rimanere i due astronauti Butch e Wilmore e Sunita Williams a bordo della ISS e far tornare la Starliner senza astronauti. La Starliner è atterrata e dalle analisi che sono state proprio rilasciate in questi ultimissimi giorni, fatte dalla NASA e quindi non dalla Boeing, perché avrebbe potuto dire cose non precisissime, fatte dalla NASA, i due astronauti sarebbero potuti tornare senza alcun problema. Cioè, davvero la navicella avrebbe funzionato al meglio. Però, ahimè, adesso i due devono rimanere a bordo della ISS finché una nuova Dragon, che dovrebbe partire tra qualche giorno per raggiungere la stazione spaziale, non andrà a prenderli. Doveva partire con quattro astronauti, la NASA ha deciso di farli partire solo con due astronauti per poi dar modo ai due, cioè a Williams e a Wilmore, di poter ritornare a Terra. E i due astronauti dovranno rimanere lassù non più 8 giorni, ma addirittura circa 8 mesi. Quindi davvero un'avventura perché, che si prolunga nel tempo per tanto.
Perché non è che la Dragon va su, scarica i due astronauti, si prende Butch, Wilmore e Sunita Williams e li riporta subito a terra. Cioè devono aspettare la rotazione degli equipaggi, quindi dovranno aspettare qualche mese, giusto?
È proprio così, perché la rotazione degli equipaggi fa sì che ognuno degli equipaggi deve rimanere a bordo per circa 6 mesi. La Dragon potrebbe tornare in caso di necessità in qualsiasi momento, come le Soyuz possono tornare in qualsiasi momento, sì. Ma se dovesse tornare una settimana dopo, salterebbe tutta la rotazione che ormai è definita da qui al 2030, anno in cui poi la stazione spaziale verrà dismessa. Quindi sembra per noi tempo molto lungo, in realtà è già tutto programmato fino ad allora.
Luigi, ti ringrazio, ci sentiamo prossimamente per nuovi aggiornamenti. A presto, buon lavoro.
Buon lavoro a tutti voi.
2024.
La prossima settimana Radio 24 trasmetterà alcuni programmi o realizzerà alcuni programmi magari registrati dal Salone Nautico di Genova e io sarò nella giornata del 19 a fare alcune interviste appunto per realizzare parte di 2024, quindi se il 19 siete al Salone Nautico, il prossimo giovedì magari facciamo 4 chiacchiere. Dunque, adesso parliamo di risorse umane e di intelligenza artificiale. Saluto Nicolo Mazzocchi, che è l'amministratore delegato, nonché uno dei fondatori di Skillview. Grazie di essere con noi, benvenuto Nicolo.
Grazie Enrico, grazie dell'invito.
Voi usate la tecnologia per affrontare una serie di problemi che le aziende hanno nella selezione del personale, nello sviluppo delle persone anche che sono già magari all'interno dell'azienda. Ci spieghi che cosa fate e che tipo di tecnologie utilizzate?
Sì, assolutamente. Noi ci occupiamo di analisi di competenze e utilizziamo l'intelligenza artificiale per effettuare queste analisi, sia per quanto riguarda i processi di selezione, sia per poi la valutazione dei lavoratori già presenti in azienda.
Parliamo di intelligenza artificiale punto o intelligenza artificiale generativa?
Ma entrambi in verità. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa, viene utilizzata per tutto ciò che è reportistica, quindi reportistica sia per il lavoratore, sia per il candidato e sia poi per il dipartimento di risorse umane, che quindi insomma la utilizziamo per spiegare quelli che sono i risultati.
Ok, dar corpo ai numeri che magari esatto. A volte non spiegano benissimo. E partiamo dalla prima fase, quindi quella che chiamiamo selezione del personale. Che tipo di analisi fate e da che dato partite per fare questa analisi?
Ma guarda Enrico, il processo è molto semplice, nel senso che le aziende utilizzano la nostra tecnologia soprattutto per i giovani talenti e per i profili a contatto con il pubblico. E l'attività è un'attività che fa il candidato in maniera sincrona, quindi sostanzialmente i candidati vengono invitati ad effettuare le attività e attraverso un nostro applicativo il candidato simula quello che è un colloquio vero e proprio, quindi gli vengono poste delle domande situazionali su come il candidato si comporterebbe o si è comportato in determinati tipi di scenari che interessano all'azienda, e la nostra intelligenza artificiale analizza, interpreta tutto ciò che viene detto dal candidato, interpreta la risposta e dopodiché noi diamo poi un risultato al Dipartimento di Risorse Umane. Ecco.
Quindi è una sorta di colloquio con una macchina?
Così è brutto.
Però.
Però diciamo che dove la tecnologia di Skillview va all'obiettivo di permettere alle aziende, per quanto riguarda il processo di selezione, di andare oltre quello che è il curriculum, quindi dove il curriculum è poco rappresentativo delle competenze di un candidato, quindi immaginiamoci su dei profili neolaureati o dei profili come addetti vendite a contatto con il pubblico, dove le soft skills sono quell'elemento chiave per il successo del lavoratore all'interno dell'azienda. Noi permettiamo di estrapolare questi dati attraverso un'attività che fa il candidato, dati che non sono reperibili attraverso il curriculum.
Certo, diciamo. Certo, quindi diciamo la prima fase, se fossi io che mi devo candidare per essere assunto in un'azienda, io invio il curriculum perché quello comunque è il primo passo in moltissimi casi. Quindi c'è una prima fase in cui viene selezionato, si spera, il proprio curriculum e in quella voi non intervenite, giusto?
No, Enrico, si spera SNI, nel senso che, e ti spiego il motivo, ti faccio un esempio, un'azienda del mondo consulting per una posizione magari riceve 100 curriculum di neolaureati, effettivamente tra questi 100 curriculum di ragazzi e ragazze che non hanno esperienza, come faccio ad avere dei criteri oggettivi per dire questi 150 ragazzi e ragazze passano il primo step e questi altri 50 invece non lo passano? E lì è dove interveniamo noi, cioè permettere di avere dei dati a supporto per prendere delle decisioni consapevoli da parte della direzione HR, ecco.
Ah, ho capito. Quindi diciamo che un'azienda usa la vostra tecnologia proprio per fare una selezione dei curricula, ma andando oltre. Quindi
esatto.
Comunque si tratta di un dialogo che voi fate, cioè io sono davanti al computer e devo rispondere a delle domande, giusto?
Sì, rispondi a delle domande che vengono poste sia attraverso video interviste o attraverso audio interviste, quindi come se mandassi un audio WhatsApp, per intenderci.
Sì.
E dopodiché noi andiamo a interpretare quello che viene detto. Chiaramente non è diciamo uno strumento che viene applicato in una fase di preselezione su una figura senior, dove invece l'esperienza del candidato è un elemento diciamo discriminante e importante per l'azienda, e in quel caso viene applicato in fasi successive per fare delle analisi più approfondite sulle soft skills del candidato, però diciamo sui profili giovani e sui profili a contatto con il pubblico, quindi addetti vendita, eccetera, eccetera, è il primo step di selezione.
Sì. Quindi voi risolvete il problema di dover selezionare tante persone, ascoltare, parlare con tante persone, quindi di fatto siete a supporto della funzione risorse umane che può fare tante cose con meno persone.
Assolutamente
sì. O l'inverso, cioè può fare più selezioni con le stesse persone.
Può fare più selezioni con le stesse persone e allo stesso tempo lavorare su dei dati di maggior qualità e, come secondo punto, velocizzare quello che è il processo. Diciamo, oggi si parla tanto, no, di guerra di talenti, adottare una soluzione come SkillView diventa un elemento strategico perché se riesco a individuare un talento in una fase proprio preliminare del processo di selezione, riesco anche a velocizzare quello che diciamo il punto dell'offerta. Quindi,
certo, sì, diciamo che ho meno probabilità di selezionare una persona che non va bene.
Sì. E anche essere più veloce nel farlo e quindi riuscire ad accaparrarsi la risorsa nel più breve tempo possibile.
Sì.
Diventa un elemento importante.
Senti, ti vorrei anche parlare dell'aiuto che voi date alle aziende per le persone che già lavorano all'interno della struttura dell'organizzazione, però prima volevo chiederti che cosa succede in questa fase prima di selezione dei curricula che voi non coprite, però so che già ci sono tante soluzioni che usano l'intelligenza artificiale per fare selezione appunto di un curriculum, giusto?
Sì, diciamo va un po', Enrico, in contrapposizione con un po' la nostra filosofia, perché si basa, diciamo, tutti questi strumenti si basano molto sul dichiarato della persona che, anche dalla struttura del curriculum, quindi tu hai dei modelli di intelligenza artificiale che vanno a estrapolare quelli che sono gli elementi presenti nel curriculum e li vanno poi a matchare con le richieste che fa l'azienda, no? da sistema. In modo da poi avere un ranking di quelli che sono i candidati da portare avanti nelle fasi successive del processo di selezione. Credo che su dei profili senior siano degli strumenti molto interessanti da utilizzare, perché ho nel curriculum diversi dati nel quale l'intelligenza artificiale può effettuare analisi. mentre quando è anche è invece quando si parla di profili più junior, secondo me diventa un elemento meno interessante, perché il curriculum di base è abbastanza privo di informazioni, insomma.
Certo, uno che ha o zero esperienza o poca esperienza, insomma, esatto, non è che può scrivere tanto su un curriculum. Quindi certamente voi, la vostra filosofia è, ok, il curriculum, però andiamo a sentire quel candidato, che cosa ci dice. Magari scopriamo che magari ha sbagliato a fare il curriculum perché lo ha scritto male, e invece si rivela una persona brillante per tanti punti di vista. Questo sostanzialmente è quello che dite voi.
Sì, sì, è assolutamente sì, e anche poi aiutare l'HR a prendere decisioni, diciamo, più oggettive. Ti racconto un caso, ne parlavamo proprio qualche giorno fa con un nostro cliente, su mondo GDO, una posizione, diciamo, abbastanza rilevante e strategica per l'azienda. Un candidato che dal curriculum e da un primo impatto, proprio il direttore del risorse umane mi aveva detto non l'avrei mai selezionato, perché era troppo giovane, perché sembrava troppo giovane per la posizione. Attraverso Skillview l'analisi risultava una persona ad altissimo potenziale. Dopodiché, quando hanno effettuato il colloquio in presenza per assumerlo, hanno fatto 20 colloqui in presenza, e lui è risultato poi effettivamente, sono rimasti sbalorditi dalla capacità di questo ragazzo, insomma. E questo è un po' poi il nostro obiettivo, ecco, sì, rendere poi le valutazioni molto, molto oggettive, sì, e aiutare l'azienda ad avere meno bias nel processo di selezione.
Certo, quindi in quel caso voi, come dire, non è intervenuta la vostra tecnologia, però mi stai dicendo che possono esserci casi simili con la tecnologia.
Sì, in verità era intervenuta la nostra tecnologia in una fase preliminare, dopodiché il candidato è stato portato a colloquio, quindi nell'ultimo colloquio prima di essere assunto c'erano questi candidati che dovevano essere intervistati. Dall'analisi lui era rimasto un po' sbalordito, dicendo ma a me questa persona mi sembra troppo giovane per il ruolo, e dopodiché poi quando effettivamente ha effettuato il colloquio in presenza per essere assunto, il direttore è rimasto sbalordito dalle capacità del ragazzo.
Quindi ha confermato appunto che la tecnologia vostra funziona.
Sì, esatto.
Senti, invece per le persone che lavorano in azienda, che tipo di contributo potete dare?
Ma allora, è molto interessante, io quasi lo reputo più interessante anche l'utilizzo interno della soluzione, perché permettiamo al Dipartimento di Risorse Umane e al lavoratore di avere dati a supporto sulle competenze dei lavoratori presenti in azienda. Quindi il lato risorse umane è avere una mappa chiara di quelle che sono le competenze presenti in azienda, e di conseguenza prendere anche decisioni strategiche, sia dal punto di vista della mobilità, quindi devo mobilitare delle persone all'interno dell'azienda, chi ha le competenze per ricoprire un ruolo scoperto in azienda o per lavorare in un progetto specifico, e in questo Skillview supportiamo nell'avere questi dati a supporto. E dopodiché anche per tutto ciò che è relativo allo sviluppo, quindi crescita del talento del lavoratore all'interno dell'azienda, effettuare una mappatura chiara delle skills del lavoratore permette di effettuare percorsi di formazione e avere una formazione che sia effettivamente basata sulle esigenze di uno specifico lavoratore, e non perché hai un determinato tipo di inquadramento, un determinato tipo di profilo e un anni di esperienza, perdonami, ti do un corso di formazione. No, in base alle tue esigenze ti do un corso di formazione specifico, e allo stesso tempo ti supporto il Dipartimento HR nell'avere questi dati per fare mobilità.
Sì, la vostra soluzione è pensata, immagino, per grandi aziende sostanzialmente, cioè aziende che hanno anche numeri importanti di persone.
Sì, assolutamente sì. Aziende che ovviamente hanno sia volume di dipendenti, di lavoratori, e sia, insomma, anche volumi di assunzione.
Certo. Vale in tutte le lingue? Cioè la tecnologia potreste, adesso io non so se già siete operativi in altri paesi con altre lingue, ma potreste farlo?
Allora, non siamo operativi in altri paesi, diciamo proprio come altre sedi in giro per il mondo, però abbiamo clienti che utilizzano la soluzione in più stati, quindi assolutamente sì, sia in italiano, in inglese, francese, adesso stiamo espandendo il parco lingue, ma non è un elemento ad oggi, diciamo, il fattore linguistico non è un elemento bloccante, ecco, okay, per la soluzione.
Senti, tornando alla tecnologia, voi usate intelligenza artificiale sviluppata da voi e per la parte generativa?
Utilizziamo sostanzialmente dei provider tramite API sul quale poi montiamo noi dei modelli per customizzare, ecco, okay, gli elementi generativi.
Quindi OpenAI oppure altri?
Non OpenAI, perché purtroppo, ma insomma ci sono tante soluzioni europee interessanti per un fattore per essere compliance e anche per un fattore di privacy non utilizziamo OpenAI, utilizziamo altre due soluzioni che sono emergenti,
che sono?
Anthropic è un'altra soluzione che sono molto molto interessanti, sono i principali competitor europei.
Cioè Mistral.
Sì, esattamente, bravissimo.
Anthropic e Mistral francese, europea, Anthropic americana, quindi nonostante sia americana tu mi dici che è conforme alla normativa europea.
Sì.
Voi avete annunciato un finanziamento da 2,5 milioni che vi serve per sviluppare ulteriormente la tecnologia, o sostanzialmente la tecnologia è già allo stato, insomma, di sviluppo ottimale, o per espandervi all'estero, o per che cosa?
No, beh, allora, diciamo, la tecnologia è una tecnologia che diciamo, noi stiamo ormai ampiamente commercializzando, però diciamo abbiamo dei piani importanti di sviluppo sempre in ambito intelligenza artificiale, quindi diciamo l'aumento di capitale, le risorse dell'aumento di capitale verranno dedicate su due linee principalmente. Una è intelligenza artificiale, abbiamo tantissimi sviluppi che stiamo facendo, e il secondo insomma è poi tutto ciò che è reparto sia sales che poi operation, che man mano che stiamo crescendo con i clienti abbiamo sempre più bisogno di insomma ingrandire anche poi la struttura operativa.
Ok, molto bene, ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, a presto.
Grazie dell'invito.
Abbiamo terminato e come sempre vi ringrazio per l'attenzione, per l'ascolto, per aver ascoltato questa che è la nostra versione super podcast, e anche i ringraziamenti vanno a tutti i nostri ascoltatori che ci scrivono, e aggiungo un ulteriore ringraziamento per quelli che ci continuano a fare pubblicità tra amici, colleghi di lavoro, conoscenti, per aumentare il numero di ascoltatori di 2024. Ci risentiamo la prossima settimana, oppure come vi annunciavo durante la trasmissione ci possiamo vedere giovedì 19 al Salone Nautico di Genova. Siamo nello stand BA17, comunque ci trovate facilmente, insomma girando per il salone ci trovate lo studio di Radio 24, quindi quella sarà un'altra possibilità se ci sarete, oppure insomma come sempre siamo qui con il nostro podcast. Appuntamento alla prossima settimana, grazie anche a Laura Faggin, che potete raggiungere tramite la nostra email 2024@radio24.it.